di dighe e quant'altro rientra in qualche modo in un ambito lavorativo. Introduco l'ingegner Di Donato che in particolare ci porta sulle tecnologie abilitanti di cui sentiamo molto parlare, sempre in una logica di Industria 4.0. Prego Luciano.
Grazie direttore. Allora, buongiorno a tutti. Il filo conduttore dell'attività per Industria 4.0 oggi sarà l'interfaccia uomo-macchina. C'è tutto il discorso del wireless, dei vari collegamenti tra le macchine, ma rimane sempre e comunque il problema della sicurezza e della salute dell'operatore. Allora, queste sono un po' tutte le attività, scusate, devo rivolgermi là perché sul video non riesco a vedere la presentazione. Che cosa succede? Allora, in primis, come vedete, queste sono tutte le attività e tutte le macchine su cui il laboratorio macchine e attrezzature di lavoro si deve confrontare. Nello specifico le particolari novità su cui noi stiamo lavorando, perché alcune sono macchine cosiddette tradizionali, sono la parte dei droni, che non sono solamente quelli con cui siamo abituati a vedere oggi, con cui ci bombardano quelli che vengono utilizzati per vedere dall'alto alcune cose o telecamere, ma anche quelli che all'interno di aziende di grandi industrie hanno una linea guidata, sono degli AGV e quindi hanno un percorso guidato e fanno delle missioni, prendono il materiale, lo riportano da altre parti e così via, e si interfacciano, quindi sono senza operatore a bordo, ma si interfacciano anche con altri operatori che utilizzano mezzi a bordo, quindi c'è anche la logica come ambiente di lavoro di valutare quali sono le strategie e le vie per poter evitare anche confronti e scontri reali tra alcune tipologie di macchine con persone guidate e senza personale a bordo. Ci stiamo confrontando come laboratorio con le problematiche di ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Il laboratorio LINAIL ha brevettato un simulatore che ha inventato il laboratorio macchine e attrezzature di lavoro, che sarà praticamente messo e in costruzione e permetterà di aiutare nella formazione, informazione e addestramento gli operatori che devono confrontarsi con questi gravissimi rischi. Vi ricordo che questa tematica è veramente problematica, perché il numero di incidenti è inferiore al numero dei morti, il che significa che ogni incidente comporta almeno due o tre, nel caso minore, di morti nella stessa situazione incidentale. Ci stiamo occupando anche ovviamente di tematiche trasversali legate ovviamente all'attività delle macchine. Abbiamo messo a disposizione 4 software per la valutazione della sicurezza del macchinario, che sono sul sito INAIL e che permettono di fare una valutazione di sicurezza sia delle macchine non marcate CE, che sono specificamente riguardanti alcuni allegati, il 5° e il 6° del decreto legislativo 81, sia ovviamente le macchine marcate CE. Nel caso in specie avevo dei video, ne faccio partire uno solo. Industria 4.0 significa, avevamo la prima rivoluzione industriale, parlavamo di vapore, nella seconda si parlava di energia elettrica, quindi il primo grande sistema meccanizzato compare in Ohio, in Massachusetts, per quanto riguarda il trasferimento di carni. Terza rivoluzione industriale, sembra strano parlare un attimo così, 1969, sembra ieri, il primo PLC, quindi noi di PLC cominciamo in maniera concreta, ne cominciamo a parlare in maniera recente, ma già nel 1969 c'era un primo PLC. Quarta rivoluzione industriale, stiamo parlando della connessione wireless di tutte le macchine all'interno di uno stabilimento, il che significa un controllo remoto di tutte le macchine. Rimane però una problematica. So io che vede direttore, i wireless certe volte funzionano e certe volte no. Quindi poi succedono gli incidenti, si dice. Allora. Direttore, sembra a me,
Ma tu vai per quelle abilitanti, i rischi che si.
Questo è quello del collega Mennuti. Questo non saprei cosa dire, veramente. A parte dei sistemi smart e i tag. Allora, giusto per intrattenere nel frattempo, allora la logica è ci siamo fermati alla questione 4.0. L'importanza che rimane è, la logica vorrebbe che nel momento in cui noi abbiamo, ecco qua, ci siamo arrivati per fortuna. Allora, che cosa succede? Si figuri. Allora, come vedete, nella logica dei benefici attesi, diciamo della 4.0, sembrerebbe strano, ma non compare tra le macro, si parla di flessibilità, velocità, produttività, eccetera, non compare tra le macro la sicurezza e la salute degli operatori al centro. Ovviamente, nell'ambito invece dello sviluppo di questi sistemi, la salute e la sicurezza dell'operatore diventa al centro insieme, diciamo, con tutti questi tipi di attività. È anche vero che nel primo evento che ha fatto l'INE l'anno scorso sul 4.0, il direttore generale, il presidente, scusate, Federmacchine, diceva che in effetti ci sarà comunque, con la logica della quarta rivoluzione industriale, una riduzione del numero, diciamo, degli operatori che si confrontano con le macchine. Dopo ci faremo la domanda: ma questo va a ridurre il numero degli incidenti o può mantenerli in qualche modo costante? La logica è questa. Intanto, per quanto riguarda la sicurezza, come dicevo, se ne parla, e se ne parla sia per quanto riguarda le problematiche, diciamo, di ergonomia delle persone con dei tavoli, dei magazzini a gravità, lean production per esempio, che permettono, diciamo, agli operatori di avere una postazione ergonomica e anche un utilizzo ergonomico, diciamo, della macchina e del suo posto di lavoro. Analogamente, per quanto riguarda, diciamo, i manipolatori, i bandi ISI ultimi, diciamo, dell'INAIL hanno previsto anche una sezione dove il laboratorio ha dato un contributo proprio per le parti, diciamo, dei sistemi di sollevamento e transazioni in aiuto, diciamo, agli operatori, sempre nella logica ergonomica. E poi abbiamo praticamente ciò che va verso una direzione che è soprattutto importante per quanto riguarda l'attività, diciamo, di formazione e addestramento del personale, il discorso, diciamo, della realtà aumentata, cioè la possibilità, ovvero, di essere completamente immersi in un ambiente di lavoro virtuale, ma imponendo, diciamo, determinate operazioni che il lavoratore dovrebbe fare in un ambiente reale. E questo comporta una formazione molto spinta da questo punto di vista. Infine abbiamo la logica che vi dicevo, interfaccia uomo-macchina, soprattutto per le attività di manutenzione, regolazione, ispezione, che sono quelle in cui l'operatore continuerà ad essere, a interfacciare in maniera diretta, se non nella fase di produzione, con le macchine. Dovrà essere in alcuni casi, come vedete, stata digitalizzata con un nostro progetto che si chiama SISOM, di cui adesso vedremo qualche dato. Su cosa lavora il laboratorio macchine? Il laboratorio macchine e quindi linea lavorano su robot collaborativi interconnessi e rapidamente programmabili, stampanti 3D connesse al software di sviluppo digitale, realtà aumentata a supporto dei processi produttivi. Tutte queste sono le tecnologie abilitanti di cui il direttore De Petris accennava prima per quanto riguarda il 4.0. Cosa abbiamo fatto? Un primo step, non faccio partire il video perché ho poco tempo, è un prototipo di robot che dovrebbe, una volta, diciamo, avviato a brevetto, a progettazione, poter sostituire in alcuni casi gli operatori nell'ambito delle attività in vitivinicolo e quindi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, dove spesso c'è una condizione di rischio mortale. Quindi in questo modo, con questo sistema, si andrebbero a esportare i raspi all'interno, diciamo, di alcuni silos, evitando in qualche modo l'ingresso, diciamo, dell'operatore all'interno. Futuri sviluppi del laboratorio sono quelli di implementare ulteriori robot con tutti i sensori e tag che consentono in qualche modo, diciamo, di, dove possibile ovviamente, evitare l'ingresso dell'operatore e sostituirlo con attività di questo tipo. Questo è il progetto SISOM che noi abbiamo realizzato. In pratica, per una macchina alimentare, che è quella che voi vedete nel riquadro nel tablet, che è stata digitalizzata e realizzata in 3D, noi si è praticamente introdotto in questo sistema una formazione, informazione, addestramento del personale attraverso sistemi di questo tipo, con un tag posto in un qualunque punto. Io vado a puntare il tablet e ricevo praticamente tutte le informazioni relativamente, diciamo, alla macchina, così come un po' la dottoressa Agnello parlava prima delle targhette digitali. In realtà questo è un sistema che prevede quello: io lo punto sul tag e ho tutte le informazioni di manutenzione e regolazione su quella macchina. Perché ci siamo orientati su quel tipo di macchina, che è un estrattore di succo? Perché è una macchina che viene data in dotazione persone agli stagionali, quindi a persone, estrattori di succo, pomodoro, persone che non hanno una adeguata formazione, informazione, addestramento e che quindi hanno un periodo limitato di lavoro e dove ovviamente il numero degli infortuni è più sentito. Quindi abbiamo poi, non vi entro nel dettaglio di come siamo arrivati alla formazione di questi soggetti, ma si vede che con l'utilizzo di un sistema del genere in cui io posso richiamare in campo quali sono le criticità e le operazioni da fare in manutenzione con risposta assistita, e sia in italiano che in inglese, consente di fare un passo importante. Abbiamo poi lavorato, anche qua non faccio partire il video, come laboratorio abbiamo anche lavorato su un sistema in AR, per esempio sulla regolazione, sulle attività da fare in una gru, sulla movimentazione di una gru su una piattaforma petrolifera e vedere quali sono le attività che l'operatore deve fare in totale sicurezza, ma con tutte le criticità del caso, anche con la movimentazione della gru che la dottoressa Agnello mi ha tirato addosso più volte, se ricordo bene. Allora, non so se per caso o perché c'era qualche recondita. Allora, nella parte poi, questo è l'ultimo lavoro che noi stiamo facendo e che è praticamente una linea di indirizzo sulle macchine 3D per la sinterizzazione, ovvero mentre la base per realizzare dei pezzi ancora oggi di metallo, per esempio le alette dei Boeing che vengono realizzate con queste macchine 3D, viene utilizzata attraverso torni o centri di lavoro, nel caso in specie invece con l'Avio si è andati oltre, quindi con delle macchine 3D si realizzano i medesimi pezzi. Se potete cliccare sulla parte gialla dove ci sono gli infortuni, potremmo far partire il video e dopo vi darò un altro accenno su questo. Deve andare sulla striscia gialla e dovrebbe partire il video. La musica sì, ma il video non. Allora, continuando la discussione è questo, in realtà ad oggi ci sono solo delle informazioni relative alla costruzione e alla produzione di queste macchine, non esiste nulla per quanto riguarda la sicurezza e quindi i rischi che possono derivare dall'utilizzo di macchine di questo tipo. Insieme con la ITA, che è l'Associazione Italiana Tecnologie Additive, e con Federmacchine e UCIMU, che sono le principali associazioni di categoria per quanto riguarda lo studio delle problematiche della sicurezza delle macchine, abbiamo realizzato questa linea di indirizzo che invece va a analizzare tutti quelli che sono i rischi di queste macchine durante il loro funzionamento, e si vede per esempio che oltre ai rischi ordinari, contatto, rischio di alte temperature, il problema del laser, il rischio di entrare in contatto con parti mobili della macchina, esistono anche problematiche legate per esempio all'uso di facciali, perché si utilizzano polveri metalliche che nel momento in cui apro la parte della macchina devo asportare quello che non è più stato utilizzato ai fini della... provi a premere ok? No. Ok, sul apertura 6, ok, deve andare su ok, giù, qua a sinistra. Eccolo, proviamo a vedere. Vabbè, oh, sei tu però, Canio, sei proprio tu che hai fatto. Vabbè, allora, vado avanti, poi dopo... qualcuno ha boicottato. La conclusione era questa: in pratica si vedevano, ve lo faccio a disegnini, alla fine, come dicevo, c'è l'obbligo di entrare comunque in alcuni casi a interfacciarsi con le macchine. Tutti i dispositivi... Oh, non ci credo, è partito. Allora, e che c'entra il carro armato? rimangono per quanto riguarda le macchine i ripari fissi, i ripari interbloccati, rimangono sistemi, barriere immateriali e altro che vengono utilizzate nel caso di una protezione delle macchine. Vedete, la logica di una produzione completamente che ingabbia completamente la macchina, e per quanto riguarda la fase di produzione, sicuramente meno operatori, si potrebbe pensare meno infortuni. La logica però è che rimangono, come dicevo, le parti di regolazione, manutenzione e altro che devono essere fatte, e non possono escludere il contatto dell'uomo con la macchina. Rimarranno quindi sempre sistemi di questo tipo che servono a proteggere l'operatore dalle parti pericolose, come rimarranno sempre le problematiche dell'elusione, diciamo, di questi sistemi da parte degli operatori, per cui anche un sistema AGV che investe un carrello, ma in questo caso, come vedete, quella parte carrellata non doveva essere lì, è l'operatore stesso che ha scelto una via che non era prevista, e quindi in questo caso c'è una corresponsabilità, articolo 20 del decreto legislativo 81, così come la manomissione dei sistemi di sicurezza delle macchine o l'uso scorretto ragionamento prevedibile che porta gli operatori a condizioni di rischio e quindi a incidenti. Quindi di conseguenza che cosa succede? Su cosa stiamo lavorando ora? Stiamo lavorando su una problematica veramente seria, quello dell'accesso a, soprattutto su insiemi di macchine di grandi dimensioni, parliamo anche di insiemi di circa 100 metri per, come le cartiere, di zone dove non è visibile l'operatore, e quindi in questo caso c'è bisogna avere una maggiore certezza di chi sta andando in quella zona pericolosa della macchina. In questo caso quindi presenza non rilevata, cambio turno non comunicato, come l'infortunio mortale a via Rubattino di due operatori, nato proprio perché non c'era stata una comunicazione di questo tipo, attività improvvisate non autorizzate. Quindi stiamo studiando un sistema per impedire in qualunque modo che l'operatore si possa avvicinare alla macchina se non ci sono questi tipi di condizioni. Naturalmente la questione è, come diceva anche Patrizia prima, la questione è che la gestione oggi è tendenzialmente sbilanciata verso aspetti tecnici e non verso una logica, diciamo, di formazione, informazione e addestramento, diciamo, del personale che va assolutamente coinvolto, e quindi di conseguenza l'approccio che noi dovremmo fare è un approccio sistemico che consideri l'innovazione tecnologica. Non possiamo non tenere conto, diciamo, di questi sistemi smart o praticamente, diciamo, del 4.0 eccetera, ma devono essere, come dire, coinvolti e utilizzati assieme a un addestramento del personale che deve avere contezza e esperienza di questi prodotti per avere una reale condizione di sicurezza e salute per gli operatori. Grazie per l'attenzione.